Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici Transfeminonda @radiosonar.it. Buongiorno a tutte, a tutto e a tutti. Siamo qui da Radio Sonar. Io sono Mari e della redazione di Transfeminonda e Quirzionario, e in questo momento mi trovo a Madrid, dove l'altro giorno ho potuto intervistare Marc Cambroyer, un'intervista che è durata un'ora, molto molto interessante, e quindi vi passerò insomma la traduzione in questa puntata, e anche all'interno del podcast troverete il video, quindi con la possibilità di sentire, di vedere direttamente tutta l'intervista in spagnolo. Marc Cambroyer, un attivista storico del movimento trans in Spagna. Io ho letto questa tua intervista del 2015 in cui presentavi il tuo libro biografico, e in quella intervista tu dicevi: io so chi sono. Mi ha un po' rimandato a quella canzone che mi piace tanto di Susie Shock. Era il tempo, questo, l'intervista del 2015, quando si era da poco approvata la legge in Andalusia, la legge trans. Marc Cambroyer è stata fondatora del MAR, il Movimento Omosessuale di Azione Rivoluzionaria, che è l'organizzazione che tra l'altro ha convocato la seconda manifestazione per la libertà sessuale del 1978 qui in Spagna, e nel 2007 fonda l'Associazione Trans di Andalusia e ne diventa presidente. Successivamente cofonda e diventa presidente anche della piattaforma trans a livello statale. E la prima cosa che ho chiesto a Mar è stata proprio quella di raccontarsi, di presentarsi.
Bueno, yo diría que soy un activista histórica, un activista que nace luchando contra la dictadura fascista del general Franco y que impulsa las primeras luchas por la libertad sexual. Estamos hablando en un contexto donde el Estado...
Io mi presento come un'attivista storica, un'attivista che nasce lottando contro la dittatura fascista del generale Franco e che impulsa le prime lotte per la libertà sessuale, in un contesto in cui la dittatura aveva approvato una legge per cui solo il fatto di amare una persona del tuo stesso genere o di esprimere una sessualità o un genere diverso da quello assegnato alla nascita era un reato che ti portava in carcere. Più di 5.000 persone negli anni della dittatura sono state imprigionate per questi motivi. È lì che comincia il mio attivismo LGTB, lottando contro questa legge nella clandestinità. Tutto era molto nascosto, perché eravamo considerati una banda di delinquenti e terroristi. Io convoco la prima manifestazione in Andalusia, ma non da sola. L'anno prima c'era stata la prima manifestazione per la libertà sessuale, ma solo in Catalogna. L'anno successivo sono nate organizzazioni quasi in tutti i territori, nei Paesi Baschi, in Galizia, in Murcia, in Madrid e in tutte le altre comunità. Organizzammo quindi una riunione qui in Siviglia e decidemmo di sommarci al movimento nato in Catalogna. Quella giornata fu fortissima. In tutte le città scendemmo in piazza con lo stesso slogan e le stesse rivendicazioni, in modo che lo Stato si sentisse accerchiato, colpito da tutte le parti nei diversi territori. Le manifestazioni furono nel giugno del 1978 e già in dicembre del 1978 il Consiglio dei Ministri annunciò che si escludevano gli atti sessuali dalla legge di pericolosità sociale. Smettevamo quindi di essere delinquenti per la giustizia spagnola e, attraverso l'amnistia, uscivano dalle carceri tutte quelle e quelli che erano stati incarcerati con l'unico reato di amare o di esprimere in modo diverso la propria identità. Il primo obiettivo che raggiungemmo fu una quasi democrazia e da allora continuo a lavorare fino ad arrivare alla conclusione che il collettivo trans siamo le persone più marginalizzate di tutta la comunità LGBT, la comunità che più abbiamo vissuto nei nostri corpi la violenza della dittatura, ma anche quella più dimenticata dalla democrazia. E questo non succede solo in Spagna, ma nel mondo intero, perché il mondo intero è un mondo patriarcale e cisnormativo, un mondo macista, dove la dualità, mascolinità e potere attraversa tutto. E quando dico tutto, significa tutto. Le organizzazioni politiche, sindacali, anche le organizzazioni LGBT. E più si va avanti, più aggiungiamo lettere a questo acronimo, ma solo per fare belle figure, mentre il potere all'interno dei collettivi continua ad essere nelle mani di uomini bianchi e gay. Così io ho sentito la necessità, come la sentono tutte le comunità che vivono nella loro carne l'oppressione, che le persone trans parlino in prima persona, che parlino delle discriminazioni che vivono e di che cosa esattamente vogliano. È così che fondo l'associazione trans, che ottiene nel 2014 in Andalusia la legge che ancora oggi è la legge più avanzata in Spagna, probabilmente anche d'Europa, inserendo due principi fondamentali, che sono da una parte la libera autodeterminazione di genere e dall'altra capire le identità trans. Dico identità trans perché siamo un collettivo eterogeneo, diverso, dove esistono tante forme di vivere e di sentirsi trans, quante persone trans ci sono. Vogliamo smettere di doverci riferire obbligatoriamente a quegli stereotipi escludenti, discriminatori delle nostre forme di essere. La legge doveva essere una legge per tutte e per tutto. Da questo punto di vista, i contenuti della legge dell'Andalusia erano così avanzati che delle 17 comunità che abbiamo qui in Spagna, in 15 approvarono in quegli anni leggi simili, replicandola. Ci siamo così ritrovati ad avere leggi, diciamo, regionali, ma siccome in Spagna questi territori non sono stati indipendenti, c'erano molte questioni che continuavano a dipendere esclusivamente dallo Stato centrale e quindi la necessità di una legge statale che facesse da cornice a tutte le altre leggi. Ho fondato quindi una federazione trans a livello statale che metteva insieme tutte le associazioni e le collettive spagnole. In questa federazione adesso siamo l'85% di tutti i collettivi specifici trans e abbiamo cominciato a lavorare in maniera consensuata, libera, partecipativa ad un testo. Un testo che dal 2016 ci ha portato alla vittoria nel febbraio del 2023 di una legge trans ed LGBT. Considero che questa legge, con tutti i suoi limiti, è considerevolmente una base importante per continuare a lavorare su quello che è rimasto fuori. Però dobbiamo riconoscere che in 45 anni di democrazia è sicuramente il punto più avanzato raggiunto in questo paese. Non possiamo dimenticare quello che resta da raggiungere, ma sarebbe ingrato non riconoscere l'importanza dell'approvazione di questa legge. E il fatto che questa legge sia stata approvata in Spagna rimanda sicuramente alla possibilità che altri paesi di Europa o di America Latina abbiano questa legge come referenza per farla propria, migliorandone ovviamente il testo. Altra cosa importante che ha questa legge è che è una legge integrale, perché nella maggioranza dei casi, così in America Latina come in Europa, Malta, Danimarca, Lussemburgo, Portogallo, Svezia, ci sono leggi che solo parlano della modifica del nome e del genere dei documenti ufficiali, ma dobbiamo smettere di sprecare le nostre energie per raggiungere piccoli cambi parziali. Dobbiamo lottare per una visione integrata delle discriminazioni che viviamo e che ci sono in tutti i campi e che oltre al riconoscimento anagrafico fondato sulla libertà e l'autodeterminazione delle nostre identità, ci siano politiche pubbliche di accesso al mondo del lavoro, politiche educative e formative fondate sulla diversità che proteggano dal bullismo. Abbiamo bisogno che si parli di salute in modo integrale, non patologica, libera, in modo che ogni persona possa decidere se vuole ormonarsi o no, se vuole operarsi o no. La cosa importante è che chiediamo leggi integrali, perché se da una parte è importante avere un documento che riconosce il tuo essere donna, uomo, persona non binaria, il tuo nome, dall'altra parte, se poi questo documento si scontra con un mercato del lavoro che ti rifiuta, nella scuola e nei percorsi di formazione non ci si trova con l'assunzione del concetto di diversità, perché le nuove generazioni possano crescere in modi diversi, se non ci sono norme che impediscono gli abusi, il bullismo, le discriminazioni in tutti i gradi della formazione, se l'infanzia trans non è protetta nella possibilità di esprimere liberamente la sua identità, allora vuol dire che non stiamo facendo bene le cose. Sono molti gli anni che abbiamo vissuto una discriminazione anacronica e strutturale ed è arrivato il momento in cui come persone trans, binarie, non binarie, come famiglie delle persone trans e incluse tutte le persone alleate nella comunità LGTB, ci diamo da fare perché si esca definitivamente da questa situazione. Con quel io so chi sono, non posso non farvi ascoltare Susie Shaw.
Me pegaste un'etichetta antes de saber quién soy. Me pegaste un'etichetta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me desperdicio porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés, miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Mi larga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y sí, no, no.
La domanda successiva che ho fatto a Marco Ambroyé è stata proprio sul processo, cioè come si è arrivati alla legge che finalmente elimina la patologizzazione e la psichiatrizzazione delle persone trans e pone le basi appunto per quella legge integrale a cui faceva riferimento Mar nella sua prima risposta.
Mira, in Andalusia nosotros iniciamos primero pues una reunión, una ronda de reuniones pues con todos los grupos políticos. Stiamo parlando che lo dichiarano questi organismi.
In Andalusia abbiamo cominciato con un giro di riunioni con tutti i gruppi politici che avevano una rappresentanza in Parlamento. Il muro della patologizzazione è un muro molto, molto forte. In Andalusia abbiamo raggiunto il superamento e lo sgretolamento di questo muro 2 anni prima che fosse assunto dalla Commissione di Psichiatria degli Stati Uniti e 4 anni prima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma è stata sempre una nostra precisa assunzione, un punto di partenza importante. Stavamo lottando, sapendo che non eravamo malati di mente e per una legge che ci spatologizzava e che avrebbe cambiato il punto di vista riconoscendo quello che siamo, cioè che siamo parte della diversità, che esistiamo da che mondo è mondo, che siamo state parte di tutte le culture e questo è quello che è stato raccolto dalla legge. Tutte queste etichette biomediche, patologiche, cissessiste, delle disforie di genere non ci appartengono. Ciascuna popolazione, cultura, comunità ha dato i suoi nomi. Io solo dico che solamente smettiamo di esistere quando smette di esistere questa umanità. Il dilemma è tra esistere con diritti o senza, perché nessuno può negare la nostra esistenza, quella la determiniamo noi. Anche qui in Andalusia è stato molto difficile, perché avevamo già il diritto ad un percorso pubblico, ma di quale percorso si trattava? Un percorso pubblico che imponeva protocolli segreganti, perché da qualsiasi territorio noi vivessimo dovevamo recarci all'unico centro di tutta la regione, come se avessimo una malattia rara. E in questo centro c'era un'equipe di psicologi che ci facevano domande abusive, test che potevano prolungarsi anche per 1 o 2 anni, con domande orribili che attentavano la dignità delle persone, domande sulla sessualità, sui comportamenti. Bisognava coincidere con uno stereotipo eterosessista e cisnormativo. Se eri una donna dovevi essere passiva, sommessa, dovevano piacerti gli uomini, se dicevi di essere lesbica o bisessuale già non potevi essere trans. Lo stesso passava per gli uomini trans e io sempre dicevo, ma se non ci sono prove scientifiche o mediche, che cioè non è un'analisi del sangue, un elettroencefalogramma, come può essere scientifico? Tutto questo solamente noi sappiamo chi siamo e non possiamo consentire che altre persone fuori dalla nostra vita determinino chi siamo, cosa ci piaccia e come dobbiamo comportarci. In questi incontri che noi abbiamo cominciato a fare appunto con tutte le organizzazioni, le associazioni, i gruppi politici, non volevano saperne di superare il muro della patologizzazione, di affrontare il tema dell'infanzia trans, men che meno. Per cui in uno di questi incontri io mi sono alzata e ho detto: oi, domani mattina mi incateno alla porta del Parlamento e inizio uno sciopero della fame indefinito e da lì mi muovo. O per entrare nel cimitero o perché mi chiamate e mi dite che finalmente accettate di fare una legge che metta fine alla patologizzazione delle persone trans. 24 ore incatenata per ritrovare la possibilità di risederci al tavolo di trattativa e finalmente ottenemmo che le persone trans hanno diritto al trattamento quando lo desiderano, attraverso la stessa porta di ogni altra persona nel servizio sanitario pubblico e non con la psichiatria, perché basta già. Per l'infanzia trans nella nostra legge abbiamo chiesto rispetto, amore, la possibilità che in tutti i documenti pubblici nel corso della formazione e nella vita sociale fossero con il nome sociale e non con quello del documento, basandoci sul principio che lo Stato non può espormi pubblicamente nella mia intimità. E che l'infanzia trans fosse riconosciuta con il suo nome, avesse accesso ai bagni, all'abbigliamento scelto, che anche la tessera sanitaria fosse con il proprio nome. Ma la carta d'identità non potevamo cambiarla, perché corrisponde all'autorità dello Stato. E questo ci convinse a chiedere una legge statale, anche perché diventavano troppe le differenze tra le persone trans che vivevano nel nostro territorio, quelle di altre regioni. Qui in Andalusia era stata già abolita la unità del trastorno d'identità di genere, la UTIG, che sarebbe un po' come i nostri centri, e comunque tutti legati alla psichiatria. Qui il processo parte dalla medicina di base, che ti orienta verso la specializzazione di endocrinologia se si richiede il trattamento ormonale, o per l'ubimbu, le bimbe, i bimbi, a quello che lo richiedono e non in maniera obbligatoria. Ed era già previsto l'accesso ai bloccanti in Andalusia. Attenzione con la specializzazione di persone di endocrinologia pediatrica. Prima di tutto questo, in Andalusia eravamo di fronte ad un'infanzia trans triste, che non andava bene a scuola, che viveva di depressioni, che parlava di morte. E queste persone giovani hanno recuperato una serenità, una felicità, è stato un riconoscimento importante. Quello che abbiamo sempre detto a chi ci accusa di voler mutilare, ormonare l'infanzia, è che quello che noi vogliamo garantire all'infanzia non si compra in farmacia, ed è l'allegria di vivere, lo star bene a livello sociale. Amore, comprensione, rispetto. Quando Mar mi ha detto queste cose, io ho fatto notare che quello che stava dicendo era molto importante. Infatti, noi come osservatorio contro femminicidi, transcidi e lesbicidi di non una di meno, l'anno scorso qui in Italia abbiamo intercettato 5 suicidi di persone adolescenti trans che hanno posto fine all'oppressione di non poter vivere serenamente la propria identità, anche per la lunghezza dei processi imposti dai vari centri. E le ho detto che noi parliamo di persone suicidate dallo Stato e dall'odio sociale. Tra l'altro, questi 5 casi, ho fatto notare, sono i casi che noi abbiamo intercettato, molti altri sono tenuti nascosti persino dalle famiglie. E Mar mi ha risposto: qui in Spagna noi diciamo non sono suicidi, sono assassini sociali. Dopo qualche minuto di silenzio e di emozione ha ripreso a raccontare. Ecco, questo è molto importante da sottolineare, e come pure il fatto, una delle altre risposte che noi diamo sempre a queste persone dall'odio anti-trans, è che il fatto che si garantisca il diritto non significa e non è un obbligo ad usarlo. Il fatto che esista il matrimonio egualitario non obbliga a sposarsi, come la legge sull'aborto non obbliga ad abortire, così come non è obbligatorio ormonarsi o intervenire sul proprio corpo. Con dare la possibilità di farlo abbiamo reso felice molta gente, sia la parte che non è più obbligata, come nella legge precedente, a medicalizzarsi, sia quella che lo richiede perché è importante per la sua stabilità e il suo sviluppo. Diciamolo, tra l'altro, dice Mar, questa è sempre la traduzione delle sue risposte. La popolazione etero è quella che fa più uso di ormoni e loro non vengono mandati in nessun centro psichiatrico per poterlo fare. E noi, persone trans, invece sempre dobbiamo giustificare. Le nostre parole non sono mai sufficienti, sempre non siamo creduti, sempre dobbiamo passare dalle valutazioni, dal controllo. Il controllo sulle nostre vite, il controllo di quell'esercito, di quella polizia di genere al servizio di un sistema cisnormativo. Ci sono popoli che non definiscono i generi binari. Questo che ci sta attraversando è il frutto dell'influenza ebreo-cristiana, ma anche di un mondo che nega qualcosa di innegabile. Che qualcuno possa decidere che io non esisto? Beh, io continuo ad esistere. L'obiettivo ovviamente è negare il diritto ad essere parte di questa diversità. Più ho continuato l'intervista e più ho sentito tanta vicinanza rispetto ai contenuti che andava affermando Mar, e quindi diciamo insomma che alla fine di questo, per concludere insomma l'intervista che c'è stata, ho voluto chiedere quali sono i punti importanti della legge che è stata appena approvata in Spagna, ma soprattutto quali sono i suoi limiti, no? Visto che Mar ha più volte ripetuto la necessità di continuare a lottare, pur appunto riconoscendo l'importanza della legge, e vi traduco la sua risposta.
Fíjate tú también, Mari, como esto es un invento también de la psicomedicina, ¿no? La disforia es un invento creado por la psicomedicina, que además está muy condicionada por la ideología cisexista, ¿no? Mira, países como las muses o las girras no conocen lo que es la disforia de género, porque allí no existe este problema. Es algo de, por un lado, de la influencia judeocristiana, pero también desde un mundo cisexista, ¿no? Que no niega algo que es innegable. Porque lo que yo digo es la negación, fíjate tú, la negación, el objetivo real de la negación es negarnos derecho. Porque yo diga, alguien que diga que yo no existo, no voy a dejar de existir, voy a existir, lo único que voy a existir sin derecho. O sea, el objetivo es negar derechos a interpretarnos como parte de la libertad.
Dobbiamo tener presente una cosa, dice Mar. C'è una rivoluzione trans a livello mondiale. In frazioni di secondi possiamo comunicare tra noi anche da territori lontanissimi. Abbiamo un discorso comune di liberazione che ha decostruito le origini della nostra oppressione e della patologizzazione nelle sue radici, le radici del privilegio cis. Quando io dico che le persone trans viviamo una discriminazione strutturale è perché viviamo in un mondo fatto da persone cis per persone cis, dove le persone trans siamo state messe ai margini della vita sociale, della cultura, della politica. Ma c'è un risveglio nelle coscienze. Già sappiamo che non abbiamo un corpo sbagliato. Già sappiamo che amiamo la diversità dei nostri corpi e tutte le forme di sentirci trans, perché questo ha la forma e la libertà di ogni persona. Questa coscienza globale, questo passaggio dal corpo sbagliato a corpo diverso, dalla disforia imposta all'amare la nostra diversità. Ma quanto aumenta questa forza la nostra possibilità di agire? Ma questa forza aumenta anche la reazione al nostro agire. E così si ripete come un mantra in tutto il mondo. Le persone trans vogliono mutilare l'infanzia, ormonarla, vogliono togliere i diritti alle donne, vogliono che qualsiasi persona si cambi di genere, di norma e di nome per sfuggire a qualche problema con la legge. Noi lo sappiamo che sono bugie, ma sono estremamente pericolose. C'è un movimento anti-trans potenziato dal fondamentalismo religioso, dall'ultradestra politica, ma anche da donne che perversamente usano la parola femminismo, ma di fatto mostrano tutto il loro odio verso le persone trans. E questo è ancora più pericoloso perché tutto il mondo sa quello che dice la destra, tutto il mondo sa quello che dice il fondamentalismo religioso, ma quando questo attacco viene dall'autorità del femminismo, ecco, noi abbiamo l'obbligo di dire che questo non è femminismo. Il femminismo mai, mai, mai può escludere le persone trans che sono parte del femminismo. Perché sono proprio le persone trans a rompere la colonna vertebrale su cui si fonda la violenza di questo sistema patriarcale e cissessista. Per questo è impossibile parlare di rivoluzione femminista senza una prospettiva transfemminista. In Spagna il grande problema non è venuto dall'ultradestra, che tra l'altro non aveva la forza determinante in Parlamento, ma da donne all'interno del Partito Socialista. Per questo noi non abbiamo mai smesso di fare manifestazioni di piazza, scioperi della fame, azioni di protesta, non abbiamo mai delegato alle istituzioni e abbiamo segnalato le forze politiche, abbiamo segnalato le persone e le donne che avevano questi, che assumevano queste posizioni come figlie dell'Inquisizione. In Spagna, se non ci fosse stata questa posizione nel Partito Socialista, avremmo potuto avere una legge ancora più avanzata. Il nostro movimento non solo non ha mai smesso di protestare, ma ha anche fatto un gran lavoro di pedagogia sociale e politica, riunendosi con tutti i gruppi del Parlamento, raccogliendo un consenso che ha lasciato fuori solo l'ultradestra e queste persone con un matrimonio, questo sì, innaturale. Comunque abbiamo vinto, chiamando tutto per nome, pubblicamente, senza mai abbandonare la piazza. Cosa è rimasto indietro? Noi chiedevamo un cambio anagrafico senza limiti di età, come dice il Consiglio d'Europa del 2015 nelle sue raccomandazioni. Purtroppo le raccomandazioni non sono vincolanti. Dovremo continuare a lavorare perché a livello europeo ci sia una direttiva vincolante, perché in nessun paese europeo si continuino a discriminare le persone trans. Cos'è rimasto indietro? Avevamo chiesto una terza dicitura nei documenti, a parte F o M, per le persone non binarie. O meglio, l'eliminazione della dicitura di genere nei documenti di identità, che non serve assolutamente. In Spagna si sono limitate le diciture rispetto alla professione, rispetto allo stato civile. Sono state tolte. Perché non togliere anche il genere? Anche si era chiesto di dare possibilità di cambiare nome e genere in tutta la documentazione alle persone di altri paesi che vivono in Spagna. Il Partito Socialista ha proposto un emendamento orribile. Le persone con un'altra cittadinanza sarebbero dovute andare nell'ambasciata del proprio paese e pretendere una dichiarazione in cui si diceva che in quel paese si discriminavano le persone trans e non si permetteva loro di cambiare nome. Vi immaginate un'ambasciata che ammette un protocollo di discriminazione nel suo proprio paese? Beh, questo emendamento fortunatamente non è passato, non l'abbiamo lasciato passare, e quello che è passato è che queste persone dovranno recarsi al Ministero degli Affari Esteri per ottenere un documento che dice che, non essendo possibile il cambio anagrafico nel paese di origine, si procede a quello in Spagna in tutti i documenti amministrativi, permessi di soggiorno, eccetera. Non era quello che volevamo, perché volevamo che anche questo si basasse sull'assoluta autodeterminazione delle persone, ma sicuramente è meglio dell'emendamento proposto. È rimasto fuori il riconoscimento pieno delle persone non binarie, come ho già detto nei documenti, e per me, come attivista storica è rimasta fuori la riparazione. Tutti gli stati del mondo, per azione o per omissione, hanno compiuto una grande violenza contro le persone trans, per aver fatto o per non aver fatto ciò che doveva essere fatto. Quindi siamo di fronte ad una generazione che non ha potuto lavorare e che quindi non può accedere alla pensione retribuita, che oggi si trova in un'età in cui non si può più lavorare, non si può più far nulla, e queste persone vivono di carità. Io volevo per queste persone un vitalizio che riconosca la responsabilità dello Stato in questo senso e che dia a tutte le persone la possibilità di vivere con dignità, e per tutto questo seguiremo lottando.
Y para mí también como activista histórica se ha quedado pendiente la reparación, ¿no? Yo creo que los estados, todos los estados del mundo han perpetrado una gran violencia hacia las personas trans por acción o por omisión, o por haber hecho cosas que nos han perjudicado o por no haber hecho nada para paliar esta situación anacrónica. Por lo tanto, han dejado una herencia de una generación mayor que no ha podido trabajar porque el Estado nunca le abrió las puertas del trabajo, que no pudieron cotizar para ir acumulando para una pensión, y que hoy, en el ocaso de sus vidas, cuando tienen una edad que ya no pueden acceder a nada, viven de la caridad y en extrema precariedad. Pues yo pedía para estas personas una paga vitalicia que les pudiera permitir vivir con dignidad los años que le queden de vida. Y esto, María, es mi asignatura pendiente. Seguiré peleando por la reparación, seguiré peleando para que las personas transbinarias sean incluidas, para que la identidad no tenga límites de edad y que para las personas migrantes el mecanismo de reconocimiento sea la autodeterminación.
Seguirò lottando perché le persone non binarie siano incluse all'interno della legge, perché non ci siano limitazioni per l'infanzia trans, perché non ci siano limitazioni per le persone migranti e perché la parola riparazione abbia un significato concreto. E dopo questa meravigliosa intervista con Mar Cambroyer dell'Associazione Trans Spagna, facciamo un breve stacco musicale per poi tornare qui in onda con un'altra intervista a Darko de Simavilla, presidente dell'Associazione Persone Non Binarie di Spagna.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más, no, por favor, y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor.
Dopo questo brano musicale passiamo all'altra intervista che ho fatto qui a Madrid, l'intervista ad Arco de Simavilla, che è il presidente dell'Associazione Persone Non Binarie di Spagna, un'associazione che vuole rendere visibile la realtà delle persone trans non binarie e che è la prima associazione statale non mista di persone non binarie. Di se stesso Darko dice che ha iniziato il suo attivismo a 19 anni nell'Orgoglio Critico, ora ne ha 35 e verso i 27 anni ha conosciuto la definizione di persona non binaria che concordava molto con il suo sentire da sempre. E poi attraverso l'attivismo ha conosciuto altre persone non binarie e con Kaina Wado e Pao Eloy Garcia ha poi fondato l'associazione. Al principio è nata come una pagina di Instagram per cominciare a farsi conoscere, però poco poco la gente si è sommata ed è stata trasformata quindi da quasi 3 anni in una associazione. Abbiamo partecipato, dice Darko, nel processo della legge trans spagnola. Originariamente c'erano 2 proposte di legge, una LGTB e una trans, ma poi con il percorso di accordi a livello governativo si è fusa in una sola legge. All'entrare del Partito Socialista nel percorso di gestione dell'iter parlamentare sono state tolte dalla legge le persone non binarie che invece erano previste dal primo progetto di legge. E il giudizio che dà Darko su questa fusione è il fatto che sostanzialmente la legge è risultata meno ampia dal punto di vista appunto dei diritti trans, visto che sono state escluse le persone non binarie, le persone minori di 14 anni e le persone migranti. Molto importante è stato comunque il lavoro del Ministero de Igualdad, che corrisponde a quello che in Italia era il Ministero delle Pari Opportunità e che dall'ultimo governo Meloni è stato, guarda caso, trasformato in Ministero della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità. E soprattutto dal ruolo che ha avuto la ministra Irene Montero. Però, dice Darko, crediamo sia una legge che nasce con alcune lacune che speriamo nel futuro si possano colmare. Come associazione di persone non binarie, quello che continuiamo a chiedere è che si sia incluso in questa legge. Abbiamo conseguito anche che il Ministero facesse uno studio sociodemografico per visibilizzare qual è la realtà che viviamo da un punto di vista socio-economico, educativo, emozionale, dovuto soprattutto alla nostra esclusione sociale. Ed è anche il punto questo della vita emozionale su cui vogliamo concentrarci anche nei prossimi anni. A titolo personale, dice Darko, sto lavorando con l'avvocato Saul Castro, che ha scritto Ni infermos ni pecadores, né malati né peccatori, sulla violenza delle terapie di riconversione in Spagna. corsi illegali celebrati dalla Chiesa per curare, tra virgolette, l'omosessualità, corsi che abbiamo anche in Italia. Adesso Saul Castro è presidente di Noes Terapia, non è cura, che è proprio l'associazione spagnola contro le terapie di conversione. Stiamo preparando una richiesta, dice Darko, da presentare all'ufficio anagrafe per la cosiddetta terza casella, per me come persona non binaria nei documenti. Probabilmente rifiuteranno e quindi ci rivolgeremo al Tribunale Costituzionale e poi al Tribunale Europeo, che crediamo alla fine dovrà accettarlo perché ci sono delle normative precise della Comunità Europea, come per esempio la risoluzione 2048 del 2015, che invita espressamente a riconoscere la possibilità di indicare un genere altro sui documenti di identità per coloro che lo desiderino, che invita i paesi europei a riconoscere questa possibilità. Il processo di approvazione della legge, dice Darko, è stato molto duro, ma torniamo alla lotta subito dopo questo momento di rilassamento, anche un po' insomma di decompressione, per conquistare soprattutto quello che è il rispetto verso le nostre esistenze. Quando ho chiesto a Darko cosa ha impedito che l'impegno assunto dalla ministra Montero nel primo incontro statale trans, 1 aprile 2022, a cui peraltro avevo potuto partecipare perché mi ritrovavo anche qui a Madrid, e cioè quello di inserire il riconoscimento delle persone non binarie, mi ha risposto così. Basicamente quello che è successo è responsabilità del PSOE, del Partito Socialista Spagnolo, perché la ministra, dobbiamo dirlo, si è spesa fino alla fine per questo inserimento. Avevamo l'appoggio di tutto il ministero, di Boti Garcia, che è direttora generale di diversità sessuali e diritti LGTB del Ministero di Igualdad, e in generale di tutta Unidas Podemos. In Spagna però in maggioranza ci sono due partiti e la parte maggioritaria dei voti nel governo è del PSOE, e quello che è successo, e tra l'altro è successo anche proprio nell'ultima votazione quando è stato ripresentato l'emendamento che prevedeva la possibilità appunto di riconoscimento per le persone non binarie, nonostante ci fosse un accordo con anche altre forze politiche come Más País, Izquierda Republicana e altre, il PSOE non ha votato questo emendamento, quindi ha preferito schierarsi con il PP e con Vox proprio su questo punto. È diventato quindi responsabile di questa esclusione, e c'è anche da dire che proprio nel Partito Socialista c'era la pressione di persone con un discorso trans escludente come quello portato avanti in questi mesi da Carmen Calvo, discorsi pesanti di svalutazione, di attacco, anche bugie molto gravi rispetto alle persone trans. Alla mia domanda su quanto ha contato il continuare a manifestarsi nelle piazze rispetto all'approvazione della legge, Darko ci ha detto che i collettivi trans hanno avuto un ruolo cruciale nell'approvazione della legge, sia nella scrittura della stessa legge, partecipando e scrivendone direttamente il testo, cosa molto importante perché sono le soggettività politiche interessate che devono poter esprimere i loro bisogni, sia nel sostegno della forza politica Unidas Podemos e del ministro, che facevano la battaglia in Parlamento e che in molti momenti si sono ritrovati da soli con un socio di governo che sostanzialmente non voleva approvare la legge. Noi, dice, noi come movimenti trans, come collettivi LGTB, non abbiamo mollato un momento, abbiamo fatto scioperi della fame, siamo stati continuamente in piazza, anche andando oltre le differenze che avevamo tra noi, anche se non abbiamo conseguito il 100% dei nostri obiettivi, siamo stati insieme fino in fondo. Il processo è stato molto ampio, c'era già una proposta di legge dal 2018, ma quello che abbiamo fatto è stato proprio di riprendere in mano questa proposta ed evidenziare i nostri obiettivi più alti rispetto a quello che erano stati definiti in questa prima bozza. Uno di quelli, dei principi fondanti, era l'autodeterminazione di genere, che secondo Darko appunto non ancora è stata conseguita. Dice Darko: abbiamo qualcosa di simile, ma ancora non possiamo parlare di autodeterminazione. Di autodeterminazione si potrà parlare solo quando in una legge si menzionerà esplicitamente la parola autodeterminazione, che attualmente non c'è in nessun articolo della legge approvata. Quello che non si nomina non esiste. Una legge che lascia categorie fuori dalla legge non può essere una legge che permette l'autodeterminazione. Se una persona non binaria, migrante o che ha meno di 14 anni non può autodeterminarsi, questa non è una legge che prevede l'autodeterminazione. Non c'è liberazione per nessun se non ci liberiamo tutte, diremmo noi. L'altro principio importante, dice D'Arco, è quello della completa depatologizzazione, dell'assumere una volta per tutte che non siamo persone che necessitano per essere trans di speciali percorsi psicologici, dell'eliminazione una volta per tutte di questi percorsi. Il lavoro è quello di individuare tutto quello che va cambiato nell'ambito della salute, del benessere, dell'educazione, del registro civile, della società. E in questo, io credo, dice D'Arco, la cosa interessante e anche quello che vi suggerisco è coinvolgere persone che si dedicano a percorsi specifici, soprattutto persone trans e persone LGTB. Bisogna infatti individuare cosa c'è da cambiare negli ospedali, nei consultori, nei centri di salute, in tutti i luoghi, e così i diversi percorsi, i diversi obiettivi si vanno sommando e al finale l'unico che si deve trovare è il canale giuridico più appropriato per far avanzare la legge. Per esempio, dice D'Arco, io non so esattamente quale sia dal punto di vista giuridico, giurisdizionale, diremmo la situazione italiana, però potrebbe essere la presentazione di una legge di iniziativa popolare, quindi la raccolta di firme su questa legge, o invece gli accordi con alcune forze politiche affini che possono sostenere in Parlamento questo percorso. E una riflessione rispetto al governo attuale in Italia è quella che la cosa più importante è lottare contro la destra e il fascismo nelle istituzioni. In Spagna, infatti, dice D'Arco, abbiamo molta paura che possa vincere la destra nelle elezioni regionali prossime del 28 maggio e poi anche in quelle nazionali di dicembre, perché quello che può succedere è che la destra, insieme all'ultradestra di Vox, possa innanzitutto abrogare la legge trans e tutti i passi che abbiamo fatto in avanti in questi anni. Molto importante quindi che in Spagna, ma anche in altre realtà, da tutti i movimenti politici venga il bisogno di mostrare che cos'è davvero il fascismo, perché ci sono persone che non sono coscienti di quanto male possano fare queste forze al governo. Detto molto chiaramente, dice D'Arco, se non sei antifascista, sei fascista, perché permetti al fascismo la sua esistenza. Alla mia ultima domanda su cosa possiamo fare in rete a livello europeo per creare forza, soprattutto contro questo fascismo che avanza in molti paesi, D'Arco mi ha risposto che è molto d'accordo sulla necessità, anche guardando non solo all'esperienza italiana e spagnola, ma anche a paesi come l'Ungheria e la Polonia, però bisogna anche vedere come generare questo spazio. Qui in Spagna, per esempio, lui dice c'è la confluenza trans, ma non c'è davvero un punto comune di riunione a livello statale di tutta la Spagna. E D'Arco suggerisce che probabilmente le organizzazioni europee che attualmente esistono, per esempio Transgender Europe, potrebbero avere un ruolo fondamentale, potrebbero generare questo spazio comune contro il fascismo, contro i discorsi di odio e contro tutte queste persone che attaccano i diritti delle persone trans.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¡Ay, qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché. ¡Ay, qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Vi lasciamo dopo appunto queste interviste che ci fanno riflettere ancora una volta sull'importanza, sulla necessità e sulla irrinunciabile urgenza di una legge trans anche nel nostro paese. Vogliamo anche comunicarvi che ci stiamo lavorando, che la laboratoria di stati generali, la laboratoria di autodeterminazione trans ha ripreso in mano vari percorsi di legge che sono stati proposti, discussi nel passato da varie associazioni, organizzazioni, gruppi, collettive, e prendendo come referenza molte delle leggi che sono state approvate in vari paesi e anche e soprattutto l'ultima legge approvata appunto in Spagna, sta proprio facendo questo lavoro di scrivere quelli che sono gli obiettivi principali della legge che vogliamo. Chi ascolta questa nostra puntata e voglia appunto partecipare alla costruzione di questo processo di cui da molti anni si parla e che sta diventando concreto appunto con il lavoro e le elaborazioni di questo gruppo, può mettersi in contatto con stati generali attraverso, attraverso Instagram, attraverso Facebook, attraverso gli altri canali di movimento che ci sono nei territori, in modo da poter contribuire a questo lavoro, a questo percorso e alla necessità che ci sia intorno a questo obiettivo un'unità sempre, sempre crescente, soprattutto in questo momento di attacco così forte ai diritti delle persone trans e delle persone LGBTQIA+ all'interno appunto del nostro governo e del nostro paese. Un saluto a tutti e vi lascio a Quirzionario con Eva, con la nuova rubrica Il libro che mi ha cambiato la vita.